Buonasera a tutti, episodio 14 di Birra in Zona. Stasera siamo qua con Giulia e Marcello, ci parleranno di Rotaract e di Rotary in particolare. E Lorenzo ci dice due parole in più sui nostri ospiti e poi iniziamo direttamente la nostra puntata.
Buonasera, benvenuti o bentornati ai nuovi e ai vecchi. Oggi siamo con Giulia, che è la presidente del Rotaract Club Roma, e invece con Marcello, che è il rappresentante distrettuale per il distretto 2080 del Rotary. Detto bene.
Rotaract.
Ah, c'ero quasi, dai. Quindi io direi passiamo subito alla fase hot della chiacchierata, chiedendo subito che cos'è il Rotary, che cos'è il Rotaract, e più nello specifico proprio da chi lo gestisce, chi ne fa parte. Ma prima ci apriamo la nostra birra e lascio la parola a Marcello e Giulia, chi vuole cominciare.
Giuri, dimmi tu.
No, sicuramente Marcello.
Subito scarica il barile.
Ma scherziamo.
Ragazzi, l'obiettivo è raggiungere la parità tra i generi, quindi insomma ormai alcune regole a quanto pare non valgono più. No, vabbè. Intanto è un piacere, ragazzi, essere qua. Il Rotary è un'associazione che raggruppa a livello planetario professionisti che tramite le loro capacità professionali, le loro capacità anche personali, cercano di portare avanti delle iniziative che aiutano chi ha più bisogno. Faccio l'esempio: chi è medico magari dà una mano nel fare il proprio servizio a bambini o a comunità indigene anche nei paesi più poveri. Ci sono, sai, i rotariani brasiliani che magari vanno a fare dei periodi nelle favelas senza farsi pagare, senza fare nulla, e danno una mano a questi bambini. Avvocati che invece prestano aiuto ad immigrati o ad altre persone che hanno bisogno di una tutela qualsiasi. Il Rotary è questo, ma è soprattutto un'unione per creare amicizia. Cioè, pensa che la dichiarazione del Rotary è: noi creiamo dei collegamenti tra le persone per creare cambiamenti permanenti nel mondo. Cioè, proprio questo è l'obiettivo, quindi unire le persone e fare la differenza. Giulia, tu mi sai che puoi aggiungere quel tocco più romantico, più bello.
No, quindi così non si può. Semmai mi soffermerei sul motto, cioè obiettivo ultimo e forse anche in realtà primigenio del Rotary e del Rotaract a sua volta, che non è altro che una costola dello stesso, è poi quello di servire. Quindi in realtà abbiamo da un lato service above self, quindi servire al di sopra di se stessi, ma quindi al di sopra di tutto, e dall'altro lato per il Rotaract fellowship through service, quindi veramente un'amicizia che si costruisce servendo, e in realtà quello è un po' il filo conduttore di tutte quelle che sono le attività quotidiane di un piccolo club o di appunto una grande organizzazione, a seconda del punto di vista da cui lo guardiamo.
Bene, bene. E io volevo chiedervi precisamente: il Rotary, come il Rotaract, è un'associazione internazionale, quindi ci sono anche comunque molti vantaggi legati a questo aspetto, giusto?
Ma più che vantaggi, delle conseguenze, mi viene da dire. Cioè, nel senso, noi nasciamo proprio per unire le persone. Tu pensa che il primo Rotary è nato nel 1905 e nel 1911 è nato il primo Rotary Club al di fuori degli Stati Uniti, dopo che si era creata questa associazione nazionale. Il primo Rotary Club è nato in Canada, il terzo è nato poi in Irlanda, poi è arrivato quello di Madrid e poi quello di Londra. Per dirti, questo nel primo periodo, poco prima della Prima Guerra Mondiale, e già durante la Seconda, nei paesi industrializzati c'erano i Rotary che aiutavano le persone a connettersi. Ma questo era nato come obiettivo, per cercare di fare amicizia. Quindi a livello internazionale la conseguenza è che noi creiamo dei rapporti di amicizia proprio per i progetti che portiamo avanti. Poi dei vantaggi, secondo me, uno si ricostruisce in base anche alle sue capacità personali, perché il Rotary poi è uno strumento, quindi lo devi saper bene utilizzare, però non sempre funziona nelle mani di tutti.
Sì, io parlo del fatto più che altro che magari ti trasferisci all'estero per bisogno, per motivi di lavoro, puoi già inizialmente farti degli amici attraverso i club che si trovano proprio nelle città in cui tu ti trasferisci.
Assolutamente sì.
Vero, ma pensa, il Roma è uno dei club più cercati. Tu scrivi, vai a Roma a fare l'Erasmus, la tra club Roma. Cioè, ti capitano questi ragazzi. Ma scusa, Giulio,
vorrei... No. Non ci mancherebbe.
No, ma poi pensa che noi abbiamo anche delle organizzazioni che riuniscono i club e i distretti dei continenti. Quindi in Europa, per esempio, esiste un'organizzazione che si chiama ERIC, sembra il nome di un biondo alto norvegese e invece no, è un'associazione che riunisce tutti quei ragazzi del Rotterdam, che al di fuori dell'Unione Europea per di più, perché sono 47 paesi, quindi è compresa anche la Russia, per dirti. In questo grande vantaggio la gente, cioè, può andare dovunque, scrive, dice guarda, mi serve il contatto di un club in Polonia perché vado a fare l'Erasmus lì, c'è qualcuno, e ti danno una mano subito, e tu arrivi lì e ti senti come a casa, perché sono dei ragazzi che come te hanno lo stesso obiettivo, è la cosa più bella.
Ora direi di, abbiamo parlato di Rotary, Rotaract, distretti, di spiegare magari un po' meglio qual è la differenza tra Rotary e Rotaract e cosa sono questi distretti di cui abbiamo parlato.
Giulia, vai tu, io sto parlando troppo, poi diventa...
No,
perché la scena...
La siamo una grande famiglia, mi stava partendo l'applauso, poi mi sono dovuta trattenere, assolutamente. In realtà, come già appunto diceva Marcello, il Rotary ha delle origini molto antiche, nasce come appunto associazione per unire diverse professionalità e quindi essere leader nei diversi settori professionali, economici, laddove però per appunto diverse professionalità si intendono veramente tutte le professionalità. Io faccio sempre l'esempio che tra i primi soci rotariani c'era un sarto, un commerciante di carbone, un ingegnere, quindi veramente uno spettro di professionalità molto ampie. Nel tempo poi successivamente si decide di creare appunto un Rotary a livello giovanile e quindi nasce il Rotaract. In Rotaract che oggi vede partecipi ragazzi che vanno dai 18 oggi ai 33 anni e come diceva Marcello dà la possibilità in realtà non solo di creare un network di amicizie, un network anche a livello professionale e un network a livello internazionale. In questo senso appunto è un'associazione di grande respiro perché si trova dappertutto, quindi veramente possiamo trasferirci in Australia e sicuramente ci saranno degli altri rotaractiani pronti ad accoglierci, così come appunto noi siamo in questo caso appunto a Roma e mi arrivano tante richieste di ragazzi che si trasferiscono anche magari solo per qualche mese per dei progetti, per dei master, per questioni lavorative, e effettivamente poi ci frequentano ed è un arricchimento e uno scambio reciproco ogni volta.
Certo. Sai, forse la differenza che vedrei di più anche tra Rotary e Rotaract è anche una che proprio stava facendo, spiegando in giuri, che è una differenza di esperienza, perché alla fine nel Rotaract ci sono ragazzi più giovani che magari sono o studenti o sono dei giovani professionisti, mentre di solito i rotariani sono già dei professionisti affermati o comunque delle persone che hanno già una loro esperienza, quindi la presenza del Rotaract serve quasi a passare il messaggio rotariano, anche di un comportamento etico nelle professioni, ai più giovani, proprio per cercare di creare un ponte, perché noi abbiamo anche una realtà più piccola che si chiama Interact, che invece raggruppa ragazzini dai 12 ai 18 anni, e prima esisteva questo gap, cioè dai 18 ai 30, chi c'è? Universitari. Cosa fanno questi? Questi non li perdiamo, e quindi hanno creato il Rotaract. Poi la realtà, ti dico, prima stavi chiedendo anche i distretti. I distretti, guarda, per chi è italiano è più facile comprenderlo così. C'è il comune, uguale al club, c'è la provincia o la regione, che è il distretto, e poi c'è il Rotary International, che è proprio come l'ONU, possiamo dire, ancora per diventare okay, ancora più chiari. Sono tre livelli diversi di appartenenza.
Che poi forse dal nome non si capisce molto, perché il nostro è proprio il Rotary... Io ne faccio parte in particolare. Il nostro è proprio il Rotaract Club Roma. Però già a Roma, per esempio, sono presenti molti più club. Non solamente questo, no?
Sì.
Per esempio Roma Cassia, o insomma ce ne sono molti altri. Sì. Ed è affascinante il fatto che tu, essendo socio di un club, possa partecipare agli eventi degli altri club.
Sì, ma di tutta Italia. Cioè tu conta, io... Quest'anno rappresento il distretto 2080, che in realtà è l'unione dei club di Lazio e Sardegna. Quindi questo vuol dire già un'unione stretta tra due regioni, ma poi io come rappresentante lavoro con i ragazzi che rappresentano i club, gli altri distretti. In Italia siamo 13 distretti, cioè c'è per esempio il distretto di Milano, cioè Milano sola è un distretto a parte, Campania e Calabria sono un unico distretto, Puglia e Basilicata sono un altro, e poi tipo il Triveneto, quindi Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige sono un altro distretto. E la cosa bella è che tu comunque puoi andare a interfacciarti anche con questi ragazzi, perché noi abbiamo degli eventi nazionali, quindi delle occasioni di incontro e dei progetti nazionali, quindi tu crei attraverso il lavoro insieme dei rapporti di amicizia enormi. Cioè io quest'anno ho 12 compagni di viaggio straordinari. Siamo tutti un po' diversi, perché è chiaro, poi io sono sardo che viene magari scambiato per romano, a volte per la calata, non so come ci riescano. No, ma infatti Lorenzo è la stessa parte.
Oddio.
Ma tu sei del Piemonte? È certo, me, che non si sente la parlata setto proprio, cioè, non è che non l'hai notata. Però guarda, già solo questo è bellissimo, cioè se tu te lo vivi davvero con voglia di conoscere, crei dei rapporti enormi, come dicevi prima tu Fra, proprio fai amicizia e partecipi con gli altri, però devi impegnarti, cioè devi volerlo.
E quindi cosa mi dà in cambio il Rotaract? Per quale motivo dovrei iscrivermi, dovrei avvicinarmi?
Mi sa che ognuno ti darebbe la propria risposta.
Forse cioè, è vero.
Cioè, nel senso che c'è quello che è scemo che dice io ci vengo perché voglio guadagnarci qualcosa. E quello secondo me è sbagliato. Poi ci sono quelli che magari dicono ma vengo perché vorrei provare a migliorare me stesso, vorrei provare a allargare amicizie, vorrei fare questo. E non è completamente sbagliato. L'obiettivo è però fare in modo che quando tu rimani per dare una mano anche agli altri, perché ti fa piacere aiutare gli altri. Secondo me uno dovrebbe entrarci perché è un'opportunità per te stesso di conoscere un lato di te stesso che non metteresti mai, secondo me, all'opera. Io ti dico, sono timidissimo, io da bambino subivo bullismo ma me ne stavo zitto. Per quanto sia grosso, per me fare il Rotaract e l'Interact è stata l'opportunità di avere una famiglia a Roma quando sono arrivato solo. È stata l'occasione di crescere, di non essere più timido, di saper parlare anche con una ragazza, per provarci, cosa che io prima non ci riuscivo. Mi mettevo nell'angolino e stavo lì. È un'opportunità proprio per migliorare te stesso o per conoscere quelle qualità che ti rendono già una persona migliore, ma che tu spesso non conosci. Puoi cambiare il mondo se tu ci credi in te stesso, ma se queste cose non ti vengono dette, tu non impari a crederci in te stesso quanto negli altri, nella capacità di cambiare in meglio il mondo, hai perso. Il Rotaract serve per tenere accesa quella speranza, per far capire che sei un bambino cresciuto, ma che devi continuare a guardare il mondo con quella stessa meraviglia e con quella stessa voglia di cambiarlo in meglio proprio. No, questa è la mia ricetta.
Sì, non so se Giulia ha un'altra
no,
risposta.
No, sono d'accordissimo. In realtà, io lo dico sempre, il Rotaract ti insegna a fare la differenza nel mondo e ti dà l'opportunità di farla da solo ed insieme agli altri. E sono opportunità diverse. Puoi fare la differenza, ecco, impegnandoti in un progetto, faccio l'esempio con l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, puoi impegnarti in una raccolta fondi, puoi impegnarti nel, non so, un'attività di retake, puoi impegnarti nell'aiutare quel socio più timido che non riesce a parlare in pubblico, perché bene o male tutti noi nasciamo un po' timidi e abbiamo difficoltà. E poi arriva il socio diciottenne, matricola, e tu gli dici guarda che quando succede questa cosa, un esame, ti devi porre così, o finisci, non so, penso ad esempio, mi è capitato spesso di dare consigli a ragazzi o ragazze che appunto si laureavano in giurisprudenza. Penso di essere, insomma, stata io un piccolo consiglio per loro, e loro a loro volta avranno poi suggerito questo piccolo consiglio professionale, ma potrei farvi esempi su esempi. E in questo senso anche forse il rapporto con il Rotary Padrino è proprio l'elemento che ci contraddistingue. Perciò avere sempre dei professionisti, come diceva Marcello, che possano essere di supporto, ma al tempo stesso anche dei banalissimi consiglieri, un po' come uno zio o una zia più grande al quale dire allora mi trovo in questa situazione, che cosa mi consigli di fare? E questo sia singolarmente come insomma a livello di gruppo.
Che poi Giulia, tu mi stavi facendo anche pensare a una frase, guarda, mi è capitato l'altro giorno su Instagram, uscita una frase di Gandalf che diceva: io ho scoperto che il male, eh no raga, io sono uno che va in citazione,
ti sto amando,
ti giuro, cioè, proprio non me l'aspettavo per niente. No, guarda, una frase io... di Gandalf, no,
guarda, cosa vorresti, scusa Francesco, ne riparliamo questo, però...
no, io sono grandissimo fan del Signore degli Anelli, però insomma non mi aspettavo che avresti detto una cosa, cioè...
io sono, guarda faccio, ti sorprendo, sembro quello rompi, si può dire rompipalle in diretta,
puoi dire tutte le parole.
Cioè, uno può sembrare, sai, molto, molto impostato, però a me, cioè, io sono un nerd, sono un fantastico nerd, e non, prima magari me ne vergognavo da piccolo, però mo' no. Comunque, tornando, Gandalf diceva questa frase bellissima, se ve la ricordate, cioè che il male, lui pensava si dovesse sconfiggere con grandi atti di eroismo, no? E invece sono le piccole cose che lo tengono fermo. Ed è la stessa cosa, cioè il Rotarak alla fine, chiaro che io non posso bloccare la guerra, non posso bloccare guerre in questo momento, però finanziando magari un progetto di alfabetizzazione, io posso insegnare a una persona che è meglio studiare piuttosto che imbracciare un fucile, e questa persona magari poi diventa un medico, diventa un insegnante, non si sa mai che cosa può diventare quel ragazzo se tu gli dai l'opportunità di vivere i suoi sogni, però quella persona magari andrà in un altro villaggio, in un'altra città, e aiuterà qualcun altro. C'è la cosa che dobbiamo contagiarci, con piccoli gesti si può cambiare il mondo, sarà un processo più lungo, però almeno avremo successo rispetto al tizio che non ci ha mai provato o che si è arreso subito.
Certo. Volevo ricollegarmi al discorso che hai fatto prima, ma anche questo qui, perché se dovessi fare un sunto di quello che avete detto, il Rotarakt e il Rotary, cioè più il Rotarakt, è un percorso di crescita alla fine, cioè è dove un uomo cresce e diventa veramente un uomo.
Una palestra.
Esatto. E... devo dire, me lo sono già spoilerato, ma leggendo qualche documento, qualcosa su Rotary, ho visto che ci sono proprio dei valori morali che un membro del Rotary, diciamo che io da persona esterna dovrei aspettarmi da questo membro del Rotary, cioè che l'organizzazione tende a instaurare nelle persone. E quindi la mia domanda è: quali sono questi valori morali che vanno esercitati sia all'interno del Rotary, ma anche, come dicevi, nella propria professione o nel proprio modo di vivere?
Guarda, io penso che già prima Giulia abbia detto una frase importante, servire al di sopra di un interesse personale vuol dire essere altruista, vuol dire non essere egoista, vuol dire servire le persone e non servirsi delle persone, che questo è già un grande problema. Se tu ci pensi, ormai quello che tu pensi per avere successo nella vita, devi fregare gli altri o comunque devi essere più bravo degli altri, eccetera. Più bravo è giusto, però il Rotarakt ti spinge, e il Rotary pure, non ad essere migliore degli altri, ma essere migliore del tuo te stesso di ieri. Cioè, se ieri sono stato cattivo con quella persona, oggi devo cercare di essere migliore. Vado e dico: guarda, ti chiedo scusa, ma ieri mi è morto il gatto, ieri la vicina mi ha rotto le palle, non lo so, l'acqua era gelida, ti ho risposto male, mi dispiace. Cioè, già solo questo è una cosa che uno dovrebbe imparare nel Rotary, che poi lo imparano anche nel Rotary, perché secondo me non si smette mai di imparare. Cioè, le persone intelligenti capiscono che devono essere utili. Poi se uno è strafottente, vabbè, figlio mio, purtroppo certe persone le cambi soltanto con le mazzate, non con parole gentili. Certo, questo sembra più un discorso tipo vai e piccheri, perché non cambia niente. Però in questo senso, ragazzi, no. Assolutamente. Non so se tu hai qualcos'altro anche da aggiungere, secondo me. Forse magari qualcosa è scelto.
No, avrei detto anch'io, è mettersi a disposizione veramente, del club prima di tutto. Una mia socia una volta mi disse, mentre parlavamo insomma di come creare la squadra per l'anno sociale, mi disse proprio: guarda Giulia, ricordati che il buon rotaractiano è colui che si mette a servizio del club senza guardare il ruolo che ha. Ecco, forse si tende spesso magari ad associare il Rotary appunto a una il Rotary a sua volta a una gerarchia dei ruoli prestabiliti. Sì, è vero, ci sono, ma servono per dare un ordine. Poi la verità è che il vero rotaractiano si mette a disposizione alzando le maniche quando ce n'è bisogno e veramente al di là dei ruoli, quindi...
E questo è proprio il messaggio che vorrei che passasse, no? Perché comunque il Rotarakt, come anche il Rotary, da fuori non vengono visti di buon occhio, insomma. Cioè io almeno ho questa impressione che quando dico a qualcuno io faccio parte del Rotaract, così, insomma, loro tendono a pensare che sia un club di elite o comunque di gente snob con un po' la puzza sotto al naso. E come fareste cambiare idea alle persone che pensano una cosa del genere?
Secondo me, guarda, il problema è che se spesso la gente pensa questo di noi, anche per colpa di chi abbiamo nei club che non sa veicolare bene il messaggio, oppure chi è un cretino patentato e non gli si dice: figlio mio, stai sbagliando in pieno. Cioè io una volta ho sentito di uno che per esempio trattava veramente male le ragazze, oppure faceva costantemente battute perché il socio era palesemente omosessuale. Cioè, per esempio, l'aveva detto: io sono omosessuale, c'ho questo ragazzo. A me, sinceramente, non mi importa. Cioè, io penso che la vita sia un tale casino che più uno ha occasioni di essere felice, meglio è. Però, vedi, ci sono persone che, vedi, quando fanno così, uno non deve di sicuro rispettare tutti, ma deve anche pretendere il rispetto per gli altri. Cioè, devi dire, va bene, sei contro le relazioni, contro il matrimonio, chi? Vabbè, affari tuoi. Però nel momento stesso in cui sei dentro, comportati bene. E questo dovrebbe essere anche un modo con cui le persone dovrebbero presentare i Rotary e il Rotary. Però dall'altra c'è anche un problema di istruzione. Cioè, se uno, faccio l'esempio, se adesso Lorenzo mi chiedesse ma perché la Chiesa Cattolica, perché siete associati, perché tutta sta roba, io gli ti potrei dire: guarda, semplicemente perché quando noi siamo nati in Italia c'è stata una grandissima campagna contro i Rotary. La prima campagna l'ha iniziata il fascismo. Perché? Perché il Rotary diceva nel periodo del fascismo che l'Italia doveva aprirsi agli altri, che il colonialismo era sbagliato, che non ci dovevano essere preso un rispetto di tutte le etnie, di tutte le razze, di tutte le religioni e di tutti i credi politici, cioè era contro il regime. E cosa è successo? Che il regime ha iniziato a dare botte su botte, finché a un certo punto non si è arrivato a un compromesso, secondo me sbagliato, perché in quel momento si è pensato: cerchiamo di salvare la libertà dei nostri soci, almeno quelle poche libertà che rimanevano. Purtroppo quello è stato un problema di tutta l'Italia, cioè a un certo punto si è scesi a dei compromessi che non dovevano scendere. Però quello è stato uno dei primi momenti in cui Rotary è sembrato colluso con una dittatura, perché si era detto: va bene, vi diamo il potere a voi del governo di scegliere i nostri dirigenti, e già quello fu vista male. Poi però il Rotary fu sciolto dal Mussolini, come Hitler fece in Germania, come in quasi tutte le dittature europee di quell'anno fu fatto. Poi noi siamo rinati, quando i governi liberali sono tornati, il Rotary è stato una delle prime realtà a lavorare per il bene comune. Tu pensa che il Rotary era presente ai lavori che hanno fatto nascere la Carta delle Nazioni Unite, era l'unica associazione internazionale non governamentale presente a redigere la carta, e la carta porta le firme di tanti rotariani che hanno portato avanti poi qui i messaggi del Rotary nelle Nazioni Unite. E non è solo quello poi che è successo in Italia, poi è successo che anche la Chiesa Cattolica ha iniziato a vedere, visto che erano presenti molti massoni, a vedere in questo sodalizio a religioso una minaccia. E tale non è stata, perché poi più volte i presidenti internazionali, tra cui due italiani, hanno ribadito sempre la vicinanza del Rotary alla Chiesa, ma non per dire noi siamo a favore della Chiesa Cattolica, nel senso solo questa è la religione di Stato, no. Abbiamo obiettivi simili: aiutare i più poveri e chi ha bisogno, a prescindere.
Certo, certo. Però ora qui mi ricollego a questo fatto storico, che sempre mentre oggi mi informavo sul Rotary, leggevo un po' della sua storia, documenti qua e là, sono imbattuto su questa dichiarazione. Ora purtroppo mi sono scordato di chi fosse, però l'avevo letto su un documento che diceva che comunque il Rotary almeno era nato con l'idea di promuovere quello che era il sogno americano, il sogno capitalistico forse, e nel mondo. E quello che voglio chiedere è: quest'idea c'è ancora oppure si è persa con gli anni e ora gli obiettivi sono più delineati e diversi?
Ma guarda, Giulia, ti chiedo scusa. Ma una cosa che in realtà mi sta più volte, perché sono stato pure negli Stati Uniti, presso i Rotary americani. Allora, la realtà è che il Rotary è nato con un unico obiettivo. Il suo fondatore era un ragazzo di 24 anni. si chiamava Paul Harris, giovane avvocato, questo veniva dal centro degli Stati Uniti, si era ritrovato a Chicago. Questo qua era solo al mondo, i genitori erano morti, i suoi unici parenti erano dei nonni anziani. Questo qua ha creato il Rotary perché era solo, cioè lui ha iniziato a dire a quei clienti, sai, il sarto, l'ingegnere, ha detto: ma ci vediamo ogni tanto per mangiare insieme, immaginatevi, come se fossimo noi adesso chiusi in pandemia, che sappiamo che il vicino ogni tanto guarda la casa di carta, c'ha i tacos che sono buoni, la birra pure, e vanno e si ritrovano. Poi dopo un po' decidono: ma hai visto qua sotto il giardino come è messo male, che non ci possono neanche andare i nostri fratellini, eccetera, e sono messi a lavorare insieme. Poi certo, il mettersi insieme, far trovare le persone, può creare delle connessioni imprenditoriali e può dare alle persone dare anche la possibilità di crescere, perché poi quello che si cerca di fare con Rotary è semplicemente di elevare le persone, ma non per dirti ti raccomando quindi ti metto lì, ma elevarle moralmente. Il sogno americano essenzialmente è sempre stato uno: chiunque se lo vuole può cambiare la sua vita in meglio. Se questo è il messaggio americano che noi vogliamo far passare in giro per il mondo, va benissimo. Sì, il messaggio capitalistico, quello c'era già prima del Rotary, cioè la rivoluzione,
certo, certo,
terra è un esempio di quello che è stato. Il Rotary è semplicemente nato da un bisogno della società capitalista, cioè di vedere le persone vicine, non vederle come sfruttate. Penso sia la risposta al capitalismo.
Ok, ok.
Io volevo sapere invece, parlando proprio di service, che è, diciamo, lo scopo fondamentale del Rotaract, no? Quello di aiutare i più bisognosi. Volevo sapere, all'interno del distretto e proprio del nostro club, Roma, volevo sapere come si è mosso il Rotaract durante questa pandemia?
Allora, in realtà possiamo dire che c'è stata sicuramente una risposta comune. In primis quello di modificare quelli che erano i consueti metodi di organizzazione delle attività e delle conviviali, quindi sicuramente c'è stato un utilizzo della tecnologia importante. E però vi dirò la verità, non è stata, diciamo, usata come scusa per dire: va bene, quest'anno ci riposiamo. Assolutamente no, anzi, in realtà proprio la pandemia ha fatto nascere nel club questa idea di queste mascherine, per esempio, con il nostro logo, e che tra l'altro credo che si veda proprio nella grafica.
Sì, sì, stava sopra
di sì.
La tua destra.
Oh. E, il ricavato di queste mascherine, per esempio, è stato utilizzato in parte per l'acquisto di materiale di cancelleria per i bambini ospiti del Bambin Gesù, perché solitamente loro utilizzano la biblioteca per andare a disegnare, per giocare. Ovviamente con il Covid non ci possono andare, e siccome ci sembrava giusto regalare anche un momento di svago a questi bambini, abbiamo regalato loro colori, tele da dipingere, acquerelli, e in realtà creeranno così delle piccole opere d'arte. Sempre tramite la raccolta fondi, quindi sia tramite le mascherine sia tramite poi le nostre attività, per esempio abbiamo voluto dare una mano anche alla locanda dei girasoli, che non so se conoscete, in realtà è il primo ristorante in Italia che si occupa di inclusione sociale, quindi fondamentalmente i ragazzi che hanno sindrome di Down, di Williams o altre disabilità vengono effettivamente impiegati in questo ristorante come chef, come camerieri, come appunto ragazzi che servono ai tavoli, che puliscono. Gli viene insegnato un mestiere, e questo ovviamente li rende liberi, banalmente. E fondamentalmente abbiamo regalato loro delle cene sospese, siccome sono rimasti chiusi per tantissimo tempo, offriranno queste cene alla riapertura a chi effettivamente non potrà permettersi di pagare la cena. Quindi in realtà, vedete, torna sempre il tema del fare la differenza. Il Rotaract in questo caso ha fatto la differenza con un gesto banale. Da un lato, sapete, è stato necessario coinvolgere Fedez e Chiara Ferragni per dimostrare ai ragazzi che era necessario indossare la mascherina. Dall'altro ci siamo fatti noi portatori di un messaggio un pochino più alto. Quindi sì, è vero, facciamo vedere che i giovani fanno la differenza e la fanno concretamente. Ecco, questi sono due esempi banali, ma potrei farvene tanti altri. Penso per esempio alla Empolio Now, alla maratona virtuale, sicuramente poi Marcello lo può dire anche meglio di me, ma veramente di esempi ce ne sono tanti. Io penso a Nemo, ci sono state fatte delle attività a sostegno, per esempio, dei ragazzi che si trovano, che hanno necessità di ore di fisioterapia respiratoria. Perciò in realtà, partecipando banalmente a un escape room virtuale, quindi in realtà connettendo, vedete che sono temi che ritornano sempre, connettendo ragazzi di varie zone, quindi sia sardi, sia del Lazio, veramente anche di altre zone d'Italia, si sono raccolti fondi per regalare ore di fisioterapia respiratoria a ragazzi che hanno effettivamente delle disabilità e quindi hanno difficoltà nel respirare, tema quanto mai attuale purtroppo in tema di pandemia.
Questo quindi tutto durante il Covid?
Sì.
Tutti questi progetti?
Esatto. Mm. Assolutamente sì. Assolutamente sì.
Certo. Poi noi li portiamo avanti tutti gli anni. Ma la cosa più bella è che quest'anno, io devo fare proprio anche i complimenti al club di Giulia, come lei, tanti altri presidenti ci hanno capito che il Rotaract è nato per le emergenze. Cioè, e quindi abbiamo saputo dare le risposte giuste nell'emergenza. Non è stato facile all'inizio, ma siamo tutti dei ragazzi intelligenti. Chi più chi meno, e ognuno è stato in grado di dare il suo contributo per affrontare queste sfide.
Certo. Ci sapete elencare, per esempio, dei progetti particolari, insomma, chiave che voi avete avuto l'onore di, a cui avete avuto l'onore di partecipare durante il vostro percorso di Rotaract? Non so, qualche progetto particolare.
Allora, Giù, vai tu.
Come vuoi. Penso, vabbè, uno ve l'ho già citato, insomma, uno che mi è rimasto molto a cuore è sicuramente stato questo della Ludoteca del Bambin Gesù. In realtà sono un paio di anni che collaboriamo con loro e quindi effettivamente non solo doniamo dei giochi, ma poi spendiamo il nostro tempo, nel senso che durante i fine settimana, che è il periodo di apertura della ludoteca, giochiamo effettivamente noi con i bambini, questo per dare un po' di respiro anche ai genitori, che forse sono quelli che hanno più bisogno di ossigeno in quei momenti. Penso appunto, oltre a Locanda e Girasoli, penso a diverse case famiglia nelle quali veramente abbiamo forse fatto la differenza. Un anno per esempio abbiamo donato dei libri, non dei giochi ma dei libri, perché le case famiglia ovviamente hanno un budget limitato e quello che utilizzano, insomma, è sicuramente per banalmente cibo, vestiti, qualche giocattolo, ma i libri diventano troppo costosi e quindi in realtà le attività dell'anno sono servite effettivamente all'acquisto di questi testi. Penso in realtà al sostegno di Teleton. Per tantissimi anni ci siamo effettivamente fatti noi portatori di un messaggio più ampio con Teleton nelle varie piazze. Penso appunto all'Empolio Now, però non so se poi rubo qualcosa a Marcello, quindi ok, quindi vai.
No, Giulio, guarda, in realtà hai detto tutti i progetti bene. Io ti dico, io dal 2008 che frequento il mondo del Rotary, anche perché pure i miei genitori sono rotariani e sono stati anche rotaractiani. Ti dico, io progetti che ha detto lei sì, ne ho preso parte, ma anche aiutato a finanziarne altri, cioè chi magari faceva lo screening per tumori al seno, chi magari faceva altri progetti che erano tipo costruire degli acquedotti in Africa, raccogliere fondi sempre per impiego. Però forse il progetto più bello è stato anche la cosa più semplice, quando siamo andati, e questo lo fanno tanti club d'Italia, però io mi ricordo, ero più piccolino ed ero andato il giorno di Natale in ospedale a portare i regali ai bambini, dato che ero più grasso di adesso, non che ora sia un fuscello, io ero stato scelto come Babbo Natale e quindi ero stato l'unica persona che era stata autorizzata ad entrare nella sala dove c'erano i bambini che erano in uno stato ancora più grave, c'erano collegate le macchine e tutto. Ti devo dire, lì è stato veramente pesante, perché questa bambina doveva avere 6 anni all'incirca, sembrava molto molto più vecchia, veramente sembrava che ne avesse almeno 60, era completamente disidratata, con un sacco di problemi, non vedeva quasi nulla, una voce fioca, non sentiva quasi nulla. Questa bambina, l'unica cosa che ha detto con forza è stata grazie a Babbo Natale per il regalo. Non l'abbiamo portato chissà che cosa, cioè non immaginate che fosse la baby doll, cioè era un pensierino, un pupazzetto, un qualcosa che potesse almeno la bambina tenere a fianco nei momenti in cui doveva stare sola, per più a Natale, penso sia il periodo più brutto per rimanere chiuso.
Mm-hmm. Esattamente.
E questa bambina però è stato forse il momento di più grande umanità, proprio la bambina che meno sembrava in quel momento è un essere umano, per come era, è stato l'esempio di più grande umanità, cioè mi ha fatto capire di quanto bisogna essere grati per le cose che facciamo, anche le più piccole, che possono cambiare, cioè per qualcuno è il mondo quello che noi facciamo. Quella è stata la cosa che a me è piaciuta più di tutto.
Certo. Ma i progetti, curiosità personale, vengono, cioè li può proporre tra virgolette chiunque, nel senso che chiunque magari ha un'idea per un progetto effettivamente attuabile la può proporre, oppure comunque vengono, diciamo, tra virgolette dall'alto?
Assolutamente no. Ci sono progetti che nascono da veramente intuizioni lampo, dico la verità. Mm-hmm. Perciò veramente, in realtà...
Quindi anche il singolo membro...
Assolutamente.
Dice, ho guarda, l'idea, così, la propongo.
Sì, 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 ma così okay. Nascono le varie progetti.
Beh, io direi anche, se posso interrompervi, anche il fatto che comunque il Rotary come il Rotaract è una ruota, no?
Quindi, bravo.
Ok. Quindi proprio nasce da quello l'idea, il fatto che tutti quanti sono seduti allo stesso tavolo, hanno gli stessi poteri, se possiamo dirlo così.
L'ingranaggio per muoversi ha bisogno di tutti quei dentini, esatto. In realtà, quindi assolutamente sì. Anzi, forse questo è un altro dei falsi miti da sfatare. Io non so perché dietro a queste associazioni si sono create una serie di leggende, infatti spero, ecco, con stasera di sfatarne un po'.
Sì,
tra le tante, appunto, ecco, proprio la gerarchia molto rigida, no, appunto, i dentini della ruota servono tutti, o l'ingresso delle donne, io ci tengo sempre a precisarlo perché purtroppo mi è capitato di parlare con ragazzi e ragazze che ancora avevano questa
concezione. Che non la vedono in questo
concezione.
Modo. Sentite, dalla chat vi fanno due domande, non una.
So.
Vi chiedono cosa bisogna fare per entrare all'interno del club e se bisogna partecipare con costanza per restare all'interno del club.
Presidente, vai tu.
Vado. Allora, per entrare banalmente basta scrivere una mail o contattarci tramite i social, in particolare parlo per me, il Rotary Club Roma ha anche un suo sito, quindi banalmente basta contattarci in qualsiasi modo, accettiamo anche piccioni lettori. E fondamentalmente, insomma, dopo una breve chiacchierata, cioè una, in questo caso per quest'anno c'è una ragazza che si occupa degli aspiranti e si inizia appunto questo periodo di aspirantato. È una sorta di periodo di prova per chi si avvicina, per vedere come si trova, perché siamo esseri umani, possiamo andare d'accordo o meno, e quindi appunto può nascere una bellissima amicizia, oppure ci possono essere anche delle incompatibilità caratteriali, ci mancherebbe altro, ma è anche un modo per noi per vedere se effettivamente c'è la volontà di mettersi in gioco. Ecco, tra i falsi miti da sfatare, non basta mettersi la spilletta per essere rotaractiani, c'è un'effettiva messa a disposizione, ma intendo come messa a disposizione di tempo, di professionalità, di voglia di fare, ecco, di condivisione. E quindi il periodo aspirantato serve proprio a questo, si va, diciamo, dai minimo di 3 mesi direi a 6 mesi, poi dipende dai casi, e si cerca un po' di provare tutte le attività, quindi sia le conviviali, sia il service, i caminetti, e ci si conosce un pochino. E mi sono dimenticata l'altra domanda.
Ti voleva chiedere era se bisogna partecipare con costanza per restare all'interno del club.
Marci, c'è un registro di presenze?
Beh, guarda, per dirti, è sempre richiesto un minimo, ormai i club sono liberi di sceglierlo, però sì, cioè essere un rotaractiano è un impegno, non è solo un piacere, non deve essere solo un piacere, deve essere anche un impegno, ci devi essere, quindi è richiesto che tu ci sia, che dimostri questo impegno. Se manchi e a un certo punto puoi dire vabbè, amico mio, puoi sempre sostenerci, raccolta fondi, fai girare eccetera, ma non è detto che tutti devono essere per forza rotaractiani. Noi siamo aperti a coinvolgere sia persone che sono nel Rotaract che non lo sono, non siamo chiusi. Qualcuno pensa che il Rotaract debba rimanere chiuso, ma sono veramente ormai pochissimi quelli che sono nati che credono davvero che il Rotaract debba essere elitario. Anzi, il problema che a volte ci troviamo a fronteggiare è il bisogno di molti di voler creare sempre nuovi club, che non è in realtà una cosa neanche sempre positiva. A volte nascono dei club fantastici, a volte no. Ma voi siete liberi di contattarci sempre, cioè abbiamo pagine Instagram, pagine Facebook, chi ha la possibilità di avere il sito, perché insomma è il club con il nome della città e basta, però basta cercarci. Poi su Instagram ormai vedete tutte le attività che facciamo, quindi potete anche vedere se qualcosa che c'è vi può interessare, date un messaggio.
Assolutamente. Poi soprattutto mi permetto di precisare, in questo tempo di pandemia molte delle conferenze, delle attività si svolgono appunto online, spesso o volentieri su Zoom, quindi è ben possibile partecipare anche a singoli eventi. C'è un relatore che effettivamente mi interessa moltissimo, questo argomento, non so, è oggetto della mia tesi di laurea o mi ha sempre incuriosito, si può tranquillamente, ecco, mandare una mail chiedendo il link e le nostre porte sono sempre aperte, ecco, non, come diceva Marcello, non sono incontri chiusi, anzi.
Soprattutto no. Io credo che bisogni sempre provare, insomma, no? Cioè non farsi spaventare dall'apparenza, perché sinceramente pure io all'inizio avevo un po', diciamo, pensavo che, sì, ero titubante, pensavo che comunque ci fosse all'interno del Rotaract gente con la puzza un po' sotto al naso, così un po' snob, e invece la prima volta che sono andato mi sono completamente ricreduto, anche perché sono tutti quanti molto disponibili e ti accolgono come proprio una vera e propria famiglia. Sì. E certo, alla fine proprio il periodo di aspirantato, come diceva Giulia, serve proprio a questo, insomma, no? A capire se effettivamente tu vuoi partecipare a tutto quello che offre il club, insomma, che non è solamente il farsi nuovi amici, divertirsi e tutto quanto, ma è anche dare una mano e cercare di fare la differenza.
Certo. Ora vorrei farvi una domanda, perché penso sia una delle tra virgolette accuse che più personalmente sento riguardo a Rotary, è che vorrei discutere, perché è proprio quella che è più pungente, che no. Comunque almeno da quanto ho letto e da quanto mi racconta Francesco e in generale un po' da quanto ho sentito. Comunque Rotary e Rotaract, diciamo che a livello di eventi, porta avanti eventi che sono parecchio costosi, cioè nel senso incontri, luoghi di lusso e così. E un'accusa che ho sentito spesso è quella: perché al posto di spendere i soldi per queste cene così lussuose non si investono in beneficenza, ricerca, quello che è, non tende poi a diventare Rotary un campo di guadagno personale che, diciamo, ha come apparenza, come facciata il sì, sto facendo beneficenza, sto facendo qualcosa per gli altri, soltanto per avere quel contentino. Quindi la mia domanda è:
sì, perché scusami,
come si può spiegare, cioè cosa rispondereste a un qualcosa del genere?
Secondo me c'è da suddividere un po' questa domanda,
sì,
insomma,
perché
allora Lorenzo parla.
Ok, riformulo. Allora, il fatto è che essendoci molti eventi, comunque cene in luoghi e ristoranti di lusso, così spesso viene chiesto perché questi soldi che vengono spesi, perché comunque c'è un costo che non è neanche basso per eventi di lusso del genere, perché questi soldi non vengono usati per fare beneficenza oppure per investirli in qualcosa, ma vengono utilizzati in questo modo. Iniziamo da questa, poi...
quello che vorrei dire io, molto breve, ma voi sicuramente saprete dire molte parole in più, è che il Rotaract, come il Rotary, non è solo e unicamente servizio. E innanzitutto, secondo me, è accessibile un po' da tutti. Nel senso che costa di più andare in palestra, alla fine.
No, cioè, però aspetta, la domanda è diversa.
Sì,
la
ok,
domanda
sono d'accordo. Okay. Ho capito qual è la domanda. E ti volevo dire, comunque, a parer mio è un investimento, ok, sul tuo futuro, e queste cene che fai è per conoscere tu ti fai una serie di amici che poi magari in un futuro ti potranno tornare utili dal punto di vista lavorativo. Lo so, questa forse era la mia idea, però insomma voi saprete rispondere molto meglio. Sì. Ma puoi parlare.
Ah, ok, no, scusate. No, sapete, prima ho fatto una cosa un po' antipatica, cioè parlavo, non chiedevo neanche se Giulia avesse qualcosa da dire, quindi insomma si può un po' di porre in meglio. Ma sai, allora, c'è una verità e una non verità in quello che dici, nel senso, okay, eventi di lusso del genere, innanzitutto bisogna vedere quali eventi di lusso, nel senso, ogni Rotary e ogni Rotaract è diverso, ha degli standard diversi. Per dirti, in America fanno una colazione, si vedono alle 7, alle 7.45 finita la colazione si va a lavorare. In Italia c'è una cultura diversa e allora ci si vede a cena. Ora, i primi Rotary sono nati quando il Rotary era essenzialmente appannaggio di pochi, perché c'era il senatore Agnelli, e non era Gianni Agnelli, era il nonno, quindi immagino ti stiamo dando indietro nel tempo. C'erano persone ricche, uno dei presidenti onorari era il re d'Italia, cioè negli anni precedenti la Seconda Guerra Mondiale il Rotary era prettamente chiuso a persone di alto livello, e man mano che si è andato avanti si è sempre di più svecchiato ed è sceso anche dagli altari, perché poi obiettivamente dopo un po' non ci si può più permettere certi eventi. Ma il problema è che non sono sempre tutti così gli eventi Rotary. Ci sono occasioni in cui il Rotary, proprio per la sua capacità, riesce a fare eventi che magari una onlus non farebbe. Cioè, ti faccio un esempio: qualche anno fa dei club organizzarono una grande sfilata di moda coinvolgendo dei vari marchi, e con questo evento avevano raccolto fondi, avevano coinvolto persone che stavano anche bene e si era detto donazioni libere. C'era chi dava un tot e c'era chi dava tutt'altro. Era però un modo per vivere una serata diversa. Però questo è stato un evento. Poi ogni volta cambia, perché poi quando i rotariani, vedi, Woody Allen fece un film dove si vedevano i rotariani, cioè i rotariani stanno sempre intorno ai tavoli a mangiare. Sì e no, noi mangiamo e intanto parliamo anche dei progetti, cioè parliamo anche di quello che si può fare, qual è il next step. Però ogni club si adatta, c'è chi va a fare l'aperitivo, c'è chi va a fare la cena, c'è chi fa, però quelli sono i momenti di riunione. Poi eventi di lusso, ma ripeto, dipende sempre da chi li fa, cioè i ragazzi del Rotaract, no, io sono un fuorisede con tanti amici fuorisede, a volte finiamo una cosa e ce ne andiamo a prendere un kebab, e penso che quello sia alla porta di tutti. Ripeto, dipende un po', certo, dalle persone che tu frequenti, come immagino tu avrai magari degli amici che magari, ecco, hanno la possibilità e vanno a prendersi il sushi 2-3 volte a settimana, e chi invece non ci va, o perché non gli piace, o perché neanche, cioè dipende, ogni persona ha un modo diverso di registrarsi. Poi ti dico, certi eventi, sì, uno potrebbe dire, ma perché se voi investite 1.000 euro non li date direttamente in beneficenza? Prima di tutto noi non facciamo beneficenza, noi facciamo una cosa ben diversa, cioè il Rotary segue un modello quasi imprenditoriale nel distribuire le risorse, nel senso investo 1.000 per avere 2.000, quindi forse a volte la gente non si concentra su questo aspetto, ma quando noi spendiamo dei soldi è perché vogliamo avere indietro di più, per coinvolgere anche più persone, perché se io invece prendessi i soldi tra di noi e li dessi alla parrocchia, nessuno è stato coinvolto, nessuno sa dei bisogni di quella parrocchia. Se io invece organizzo una festa in piazza, una proiezione privata di un film della Marvel o di uno dei film di Sorrentino, insomma, eccetera, tu puoi anche dire venite a questa serata, e se pagate il biglietto sappiate che state contribuendo a sostenere questo progetto. Si è speso un tot, è vero, ma abbiamo guadagnato di più.
Questa, ok, quindi quando dici guadagnare verso la causa che è stata,
sì, no profit,
significa raccogliere fondi.
No, certo.
Raccogliere fondi.
Non ha l'obiettivo guadagnare per sé, l'obiettivo è usare i fondi che i soci mettono a disposizione, perché ogni socio paga un tot al mese, per poi fare dei progetti che tramite queste risorse amministrative che sono messe insieme si possa ripartire con un nuovo progetto. Anche magari comprando, ti faccio l'esempio, gli iPad per le famiglie che non si possono permettere di dare dei computer a chi ha tanti figli e non si può fare la CAD, per dirti. Sono sempre, ecco, obiettivi diversi, ma a volte di solito la beneficenza, come la intendono le persone, il service vanno a braccetto. Per esempio un club di Cremona aveva comprato tutte le marmellate da una una onlus che raccoglieva ragazzi di varie con varie disabilità, li faceva lavorare, gli davano un introito e poi questi soldi, queste marmellate che compravano, le vendevano in giro e con quei soldi raccolti hanno comprato tutti i computer per le scuole del più povere, insomma quelle che non avevano strumenti. C'è un sistema imprenditoriale alla base. L'obiettivo però è come quei soldi vengono utilizzati, che è l'obiettivo del Rotary, è il centro del Rotary. Non usare per sé, ma per gli altri.
Perfetto. In parte hai risposto anche all'altra domanda.
Mazza,
Sì, sì, è fantastico, anzi. Però comunque parte c'è ancora, perché diciamo che essendo comunque Rotary un club di professionisti, come sì, hai detto, la domanda che più viene spontanea può essere: ma possibile che cercando solo professionisti che comunque mettano a disposizione la propria consulenza, il proprio sapere, non si venga a creare un clima in cui il Rotary diventa come un ascensore sociale oppure un modo utilitaristico per avere clienti o accrescere il proprio bacino lavorativo?
Mi permetto di fare due precisazioni. Vai, se posso.
Prego.
La prima è che non vorrei che, parlando di professionalità, uno pensi soltanto al notaio, l'architetto, ecco, il commercialista. Io all'inizio, okay, infatti, io ci ho tenuto a dire, vi ricordo che tra i primi quattro soci c'era un sarto, quindi un commerciante di carbone, quindi veramente lo spettro è ampissimo. E in questo senso, vedi, un altro dei falsi miti da sfatare è proprio: non è un'associazione per ricchi, non è un'associazione per chi ha un titolo. Questo forse è un'altra cosa da evidenziare. Io non nego che magari ci possano essere persone che si avvicinano al mondo alla famiglia rotariana con l'idea di accrescere la propria clientela, però ritengo che forse sono le stesse persone che magari dopo quel famoso periodo di aspirantato fanno un passo indietro, perché poi arriva il momento in cui gli altri ti dicono: allora c'è da servire i pasti alla mensa, vieni, o c'è da fare i pacchi alimentari, ci sei questo weekend? Vedi, quello che è interessato solo ad accrescere il proprio numero di clienti non ci viene a servire i pasti, perciò penso che il passo indietro lo faccia da solo. Se non lo fa dopo uno o due mesi, dopo sei mesi sicuramente, anche perché in un clima del genere, quando c'è una condivisione di valori, difficilmente puoi, ecco, puoi resistere. Quindi forse, ecco, fa sempre parte dei falsi miti. Poi non so se Marcello voleva aggiungere altro.
Giulia, tu sei stata fantastica, perché in realtà hai già detto più o meno la mannaia interna, cioè dopo un po' uno che non fa nulla viene sbattuto fuori a calci, ma proprio perché noi diamo una possibilità a tutti, però dopo un po' viene da dire, cioè, che ci stai a fare qui? Cioè qua ci sei per dare, non per ricevere, è nella logica del Rotary, cioè dopo un po' tutte queste cose ti pesano così tanto che se quella non è stata la motivazione esci. Ma poi c'è da dire, elevatore sociale, c'è una parola che può essere usata se tu la contestualizzi bene, nel senso, un ragazzino, guarda, è l'esempio più bello, questo era un ragazzo che ha parlato tanto tempo fa, lui da sobborghi, peggio con la malavita negli Stati Uniti, sai quelle zone qui, mm-hmm, che magari o ci stanno i neri, ci stanno gli ebrei, ci sta, ecco, questo qui, padre in carcere, la madre una che poveraccia faceva 7-8 lavori possibili per tenere in piedi i 5 figli, lui il più piccolo, tutti gli altri con problemi di droga eccetera. Questo ragazzo ha detto: io un giorno ho incontrato il Rotary che è venuto nella mia scuola, ha aiutato a servire i pasti, perché cosa aveva fatto? Aveva comprato tutta una serie di servizi per la scuola, e poi avevano i rotariani, avevano voluto fermarsi per dare un ulteriore mano in questa scuola che non è una di quelle pubbliche americane, quindi immaginati anche i sistemi.
Sì, non certo.
E questo ragazzo ha visto i rotariani, si è interessato e ha fatto applicazione per una delle borse di studio che i rotariani mettevano a disposizione. Questo qua non era uno stupido, però questo non era questo per dire. Lui è entrato in una grande università, è riuscito a laurearsi, sempre sostenuto da Rotary, che gli ha pagato tutti gli studi, cioè gli ha dato una grande mano, questo qua è diventato un avvocato e ha poi intrapreso un progetto per aiutare altri ragazzi come lui a non finire nelle mani di gang per droga e altre cose. E ti dico, questo qua è passato dall'essere magari visto da una fetta della società come destinato a fare la vita da delinquente, perché è nato in una famiglia con un delinquente e altro, e lui è diventato un avvocato rispettato. Era già una brava persona, però il problema è che in qualche modo è stato elevato, non socialmente, ma è stato elevato da una situazione difficile, molto difficile, in una situazione di agiatezza. Questo a volte viene visto come un essere elevato socialmente o altro modo. In realtà, secondo me, è semplicemente aver dato una possibilità di vivere meglio. Questo
certo. Certo.
Ok, ok. Ragazzi, ci avviciniamo alla fine, quindi io direi di fare le ultime domande. Io ne ho proprio un'ultima. Per spiegare, insomma, al pubblico, volevo chiedere che tipi di eventi quindi si organizzano all'interno del Rotaract.
E allora, in realtà ogni presidente poi ovviamente che cambia di anno in anno, proprio perché è una ruota, dà una sua direzione. Diciamo che si è soliti organizzare, se non altro, più o meno una conviviale al mese, e quindi effettivamente una delle cene di cui parlava Lorenzo, ma insomma ci tengo a dire che sono cene normalissime, più lo stare insieme, l'ascoltare magari un conferenziere che altrimenti non si avrebbe occasione. Ci sono eventi di service che solitamente magari si portano avanti tutto l'anno, penso appunto al servizio dei pasti, alle raccolte alimentari, insomma potremmo fare esempi a IOSA. E poi ci sono dei caminetti che possono essere appunto sia caminetti di formazione, perché in realtà non si finisce mai di imparare, questo è vero, sia banalmente ecco caminetti su temi in particolare. Può essere un tema di azione internazionale, proprio perché ci muoviamo su diverse azioni, quindi effettivamente magari viene un socio di un altro club, non so, australiano in visita, effettivamente ci porta la sua esperienza, o banalmente a volte sono veramente contatti di soci, quindi il professore che mi segue ha piacere di, non so, presentare il suo ultimo libro. Oppure possono essere veramente, ci sono temi più disparati. Faccio l'esempio, qualche settimana fa noi abbiamo tenuto una conviviale appunto online sul bon ton, tema quanto mai trasversale. Oppure abbiamo ospitato uno chef che in diretta ci ha insegnato a cucinare tre primi in 40 minuti. Io sì, non sono stata dietro, però ecco, ammetto che insomma abbiamo imparato come preparare il filetto alla Wellington. Quindi veramente ci sono temi super trasversali. Sono venuti gli ingegneri che hanno creato MyTutela, che è l'applicazione creata ancora prima di Codice Rosso, quindi permette alle vittime di abusi di difendersi dal punto di vista giuridico. Sono venuti due ingegneri a spiegarci da dove è nata l'idea, perché l'hanno sviluppata, come sono arrivati al prodotto finale che oggi noi vediamo e che possiamo scaricare sui nostri cellulari. Quindi in realtà i temi sono i più disparati e le modalità di incontrarsi, diciamo che variano in tempo di pandemia, però solitamente sono insomma in presenza.
Allora, io mi permetto di aggiungere anche una piccola considerazione. Tu prima hai detto eventi, secondo me in realtà è più giusto dire iniziative, perché bisogna chiarire, non è che Rotaract fa solo eventi. Certo, io li chiamo poi impact speech, quelli che dice Giulia, perché sono dei discorsi, delle presentazioni che ti devono fare da impatto, da ispirare, per dirti questo è il mio progetto e questo è quello che faccio, per darti anche una visione sul mondo. Però ci sono anche attività ludiche, cioè io ho pensato a, sai, quelli tipo un club di Cagliari che ha organizzato una maratona che ha coinvolto tutta la città per raccogliere fondi proprio per l'Emporio Now. Invece altri hanno organizzato tornei sportivi di altro tipo, tornei di calcio, tornei di bubble soccer, cioè tutti intrappolati dentro dei grandissimi palloni. No, guarda, Lorenzo è una figata. Io...
L'hai mai sentito proprio?
No, dai, bubble soccer è quello che stai in un pallone gigante, dai, tutto di plastica, tipo, no? E ti butti contro la gente così.
Esatto, dovete sapere.
Io sono fuori.
Beh, Lorenzo
dal mondo.
Vive nel Novecento, cioè vivo... lui scrive ancora un carta e penna, il computer non sa cosa sia, quindi...
Guarda, Lorenzo, allora, per dirti, io sono sempre stato un ragazzino che dicevano stai attento che fai male alle persone perché tu sei grosso. Io in quel momento mi sono liberato, quello è stato il servizio nei miei confronti, perché io andavo, spalleggiavo e ho vinto. Però vabbè, ti dico, ci sono iniziative proprio di tutti i tipi, impact speech, attività di divertimento, attività anche concrete, cioè chi va a pulire... cioè, tipo quando siamo andati a pulire un parchetto di Roma abbiamo trovato le siringhe ed erano accanto ai giochi per i bambini e noi siamo andati lì perché non lo faceva nessuno, siamo andati noi rotaractiani, attrezzi alla mano, raccolto tutto con grande attenzione e poi abbiamo finanziato l'acquisto dei tappetini, cioè abbiamo usato delle vecchie scarpe da ginnastica riciclate, sono stati creati i tappetini antiurto, sai quelli che vedi, ecco, per dirti, anche queste cose cambiano le attività perché il Rotaract punta a formare, a informare, ma soprattutto ad affiatare, cioè quindi a unire le persone. Però lo fa in tanti modi, quindi io per questo ci tengo a dire non solo eventi, sono iniziative, perché in iniziative ci raccogli tutto uno spettro enorme. Per dirti, sabato abbiamo un quiz sui film della Marvel e raccogliamo fondi per una onlus che gestisce sempre dei ragazzi con un altro tipo di disabilità. Sembra che praticamente noi facciamo solo questo, ma sai, a Roma è più facile aiutare le case famiglie che poi in questo periodo stanno avendo tante difficoltà ad andare avanti, quindi noi cerchiamo di essere presenti dove possiamo, però facendo anche divertire le persone, perché sennò la gente dice ma fate solo conferenze, io ho già fatto la lezione universitaria, si stimola chi si può nei modi migliori.
Sì. Bene, io ho un'ultima domanda che viene dalla chat,
esatto,
che è molto veloce in realtà. Chiedono, il Rotary Club ha avuto un ruolo nella creazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia nel 91?
Sì, sì, ne ha avuto ruolo, perché tu pensa che le Nazioni Unite hanno... hanno quegli osservatori, no, che non sono membri, comunque osservatori internazionali, tra questi c'è anche la Santa Sede, tra questi c'è Rotary International. Il Rotary International ha presso ogni agenzia delle Nazioni Unite un proprio rappresentante e noi siamo da sempre presenti per aiutare tutti quanti a essere presenti al tavolo delle grandi nazioni, a portare quelli che sono i problemi delle persone più povere, più dimenticate.
Certo.
Perfetto ragazzi, allora io direi che possiamo terminare qui la serata. Io sono molto contento di come è andata questa serata. Di solito scherziamo molto di più, oggi sono contento che si sia riuscito a portare un messaggio più umano. E davvero grazie mille ragazzi per essere venuti e aver partecipato
a voi,
al podcast. E inoltre ricordo a tutti quanti coloro che ci stanno seguendo che potete trovare da domani l'audio di questa live, lo potrete trovare su Spotify e sulle altre piattaforme podcast. In più ci sarà un breve video su YouTube e anche qualcosa, comunque, per tutti quanti gli aggiornamenti potete seguirci su Instagram. E vi ricordo che se ci volete sostenere vi potete abbonare al nostro canale, ci potete seguire oppure potete fare delle donazioni, tutto quanto molto ben accetto. Lorenzo, non so se vuoi dire due parole te e poi facciamo fare un saluto anche a Marcello e Giulia e chiudiamo qua la puntata.
Certo, sono contento di questo podcast perché oltre a quello che si è Rotaract, oltre a quello che si è Rotary, penso che abbiamo mandato un messaggio importante che è quello di essere un po' altruisti in una società che non lo è affatto. Un po' altruisti in un momento in cui ce n'è veramente bisogno e che questo è molto più importante che l'egoismo. Quindi credo che questo messaggio di oggi sia più importante di qualsiasi altro discorso affrontato. E ringrazio Giulia e Marcello e alla prossima serata.
Grazie a voi ragazzi.
Davvero grazie, ci spiace se magari io sono stato un po' noioso, è parte del carattere.
No, no, guarda, assolutamente no, Marcello. Non so se avete un messaggio da mandare a chi ci sta seguendo come ultime parole.
Che vi aspettiamo a braccia aperte, che siamo pronti a sfatare tutti i falsi miti di persona e che vi aspettiamo per fare la differenza insieme.
Provare esatto. Per credere, quindi.
Esatto.
Guarda, Francesco, dico solo una cosa che disse anche il nostro fondatore. Se tu hai delle buone intenzioni e credi in amicizia senza confini e disinteressata, allora sei anche tu un rotariano. Noi non vediamo l'ora soltanto di riabbracciarti. Quindi Lorenzo, anche tu sei invitato a diventare rotariano.
Sicuramente un giorno riuscirò a portarlo, dai.
Confidiamo in te, Franci.
Grazie.
Vabbè, grazie mille a tutti. La puntata la chiudiamo qui. Vi aspettiamo lunedì prossimo con la prossima puntata. Gli aggiornamenti li avrete su Instagram e scoprirete sicuramente quali saranno gli ospiti. Grazie mille a tutti e buona serata.
Buona serata.
Ciao, buona serata.